mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre ogni giorno su Radio Marte dalle 12 alle 13. Dunque, la seconda per gli azzurri di Garcia è positiva come la prima. Napoli primo in classifica con Verona e Milan in attesa delle altre due partite di oggi, soprattutto Cagliari-Inter alle 20:45, che darebbe la possibilità, potrebbe dare la possibilità ai nerazzurri di agguantare il terzetto di testa a punteggio pieno. Un Napoli che ha giocato a tratti anche bene ieri contro il Sassuolo, ha gestito la partita, è stata una sorta di allenamento quello del Napoli ieri contro il Sassuolo. I gol di Osimhen e di Di Lorenzo e il rigore sbagliato da Raspadori, diversi episodi. Quello che emerge è certamente il dato della mira verso la porta, 25 tiri verso la porta, soltanto 5 nello specchio, per cui quello che diceva Garcia è suffragato dai dati. Il Napoli non è stato preciso contro il Sassuolo nonostante la vittoria. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Tony Mola in regia, saremo insieme sino alle 13, poi arriverà Dario Sarnataro con Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte sino alle 14. Il nostro inviato a Castelvolturno apre le danze. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Beh, dicevo che ieri, insomma, volendo andare a cercare il pelo nell'uovo, il Napoli è stato poco preciso sotto porta, lo ha evidenziato anche Garcia.
Un po' lezioso Gianluca a un certo punto, cioè si cercava la giocata d'effetto invece di chiudere la partita. E di sicuro questo è un aspetto da migliorare, insomma, perché è vero che poi di fatto quando è stato espulso Maxim Lopez si è capito, insomma, che la partita sarebbe finita, però il calcio è strano, quindi le partite poi vanno sempre chiuse e quando c'hai un dominio così totale poi lo devi concretizzare anche con i colpi.
Senti Pasquale, dobbiamo parlare di Lindstrom, perché sì, il giocatore sembrava in viaggio verso Napoli ieri, e così ci sono novità per il danese 23enne, trequartista ala destra dell'Eintracht di Francoforte che il Napoli sta per acquistare?
Sì, io comincerei ad evitare il tormentone dei viaggi sostanzialmente, cioè quando l'operazione sarà chiusa ovviamente Lindstrom sarà in Italia per le visite mediche e la firma del contratto. L'operazione vediamo se si conclude oggi, è oggi una giornata importante per l'operazione, e quando si concluderà l'operazione Lindstrom sarà a disposizione. Prima ovviamente no, visiterei le fughe in avanti su arrivi in Italia, insomma. Ci siamo scottati, non noi, ci siamo scottati con Gabri Veiga, quindi aspetterei. Però scherzi a parte, credo che oggi sia una giornata importante per definire la trattativa, tra l'altro per capire anche il futuro di Lozano. Vediamo se il PSV Eindhoven possa magari fare un rilancio. Il PSV Eindhoven dovrebbe aver venduto Bakayoko al Paris Saint Germain e quindi, diciamo, avrebbe i soldi per completare l'operazione Lozano. Considera, insomma, che Lindstrom arriverà lo stesso, perché poi Lozano, se non va via entro il 1° settembre, avrebbe, insomma, delle situazioni pronte nella MLS a gennaio, perché adesso in MLS il mercato è chiuso, quindi gli acquisti possono essere fatti soltanto a gennaio.
È vero, nel frattempo Lozano, dicevi, insomma, se non va via adesso va via a gennaio, ci sono novità da questo punto di vista?
Come ti dicevo, il fatto che il PSV Eindhoven stia completando una cessione importante, perché Bakayoko, tra l'altro, nome accostato anche al Napoli, dovrebbe andare al Paris Saint Germain.
Vediamo, sì, se è un centrocampista, no?
Jerome Bakayoko è un esterno destro, alto, quindi sarebbe Lozano, sarebbe il sostituto. Vedremo, insomma, se si rilancia. Il Napoli, la prima offerta è 10 milioni più 5 di bonus, credo che il Napoli voglia 15 più bonus, quindi vediamo se si riesce a concretizzare anche qui oggi. Insomma, oggi è una giornata importante per questo incrocio. E poi, per quanto riguarda il mercato del Napoli, a me continuano ad arrivare voci di una partenza di Gianluca Gaetano, che vuole andare a giocare. Ieri non è stato convocato e a quel punto, insomma, se va via Gaetano, io non escludo, insomma, che il Napoli possa prendere anche un centrocampista, ovviamente con operazione last minute, come abbiamo visto in passato, per completare il reparto, magari non con le caratteristiche di Veiga, che era, come dire, l'investimento in prospettiva che il Napoli faceva su una mezzala, su un trequartista. Questo investimento è stato spostato sull'Lindstrom, perché si parla, insomma, di cifre molto elevate per l'acquisto, ma potresti prendere magari un centrale con caratteristiche di fisicità. Io faccio il nome di Amrabat, non so se sarà lui, però con quelle caratteristiche che possa giocare centrale o mezzala.
Ecco, nel frattempo tra poco ascolteremo Enrico Fedele, che come di consueto il lunedì interviene per mezz'ora con i telefoni aperti e il filo diretto. La sua teoria, l'ho sentito stamattina, è: il Napoli si è indebolito rispetto all'anno scorso, tutte le altre si sono indebolite rispetto all'anno scorso, dunque non è cambiato nulla, il Napoli resta favorito.
Credo che il Napoli resti favorito. Il Napoli si è indebolito al momento nell'11 perché ha perso Kim e sta giocando Juan Jesus, che l'anno scorso era riserva, quindi è una naturale logica, una naturale conseguenza. Questo probabilmente è l'aspetto del mercato da capire, insomma, perché di certo non possiamo bocciare Nathan prima di vederlo in campo, questo sarebbe assurdo, però il dato di fatto è che pronti via il nuovo difensore non è considerato ancora pronto, tant'è vero che sta giocando Juan Jesus, e credo che Juan Jesus giocherà anche sabato nella partita contro la Lazio di Maurizio Sarri.
Ti faccio salutare un giornalista di fama mondiale che dall'altro lato penso tu lo conosca, Antonio Corbo, buonasera, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Ciao Antonio.
C'è Pasquale Tina dall'altro lato, lei lo conosce?
Vagamente.
Antonio, tu questa mattina scrivi, dedichi anche insomma, il titolo del tuo editoriale a Raspadori, un equivoco tattico. Ieri ti è piaciuto Raspadori?
Al 50%. Avrei preferito Calascone, Calascone che stava al 100%. Cioè, io voglio capire a che titolo dall'inizio dell'anno stiamo a vedere se Raspadori è buono o no. Sicuramente è buono, ma va messo al momento giusto, quando il Napoli ne ha bisogno, non quando il Napoli ne ha bisogno. Tra Calascheria in forma e Raspadori con un ruolo ancora da definire, perché il ruolo io lo conosco di Raspadori ed è preciso, è il ruolo che gli consente di prendere il palo dopo un minuto. Lui deve stare nei pressi della porta,
in area,
non come prima punta, ma perché lui deve stare per la porta, perché ha un grande intuito, infila il piedino un po', non voglio esagerare dei paragoni, però erano quelle palle perse che Paolo Rossi buttava dentro, e lui puntualmente fa questi gol qui, ed è un giocatore utile. Però nella costruzione del gioco accanto a Osimhen non c'è nessuno migliore di Osimhen. Allora perché il Sassuolo non è una squadra importante? Allora si fanno gli esperimenti, ma cioè che cosa si cerca da questo giocatore, che è un ottimo professionista, un ottimo giocatore, e deve mettersi in fila e giocare quando c'è posto.
Mi sembra però, così a sensazione, da quello che ho visto, che a Garcia Raspadori piaccia più di quanto non piacesse a Spalletti, nel senso che avrebbe intenzione di utilizzarlo con maggiore frequenza. Sei d'accordo, Antonio?
Sì, prima di imitare, cioè di creare delle alternative, oppure dimostrare che certi giocatori non sono stati ben valutati, allora io suggerisco a Garcia di incatenarsi allo stadio e farsi comprare l'erede di Kim. Questa è la prima cosa. Perché
come voleva fare Ancelotti, ricordi, con Koulibaly?
No, Spalletti.
Anche
allora, ascoltami.
Spalletti che voleva incatenare.
Deve cercare le rete di Kimba. Queste sono le cose importanti. Raspadori è un ottimo giocatore che in una squadra che punta allo scudetto ci sta bene, ed è un giocatore che può fare tanti secondi tempo e può fare anche, anche dal primo minuto, quando c'è esposto, quando l'altro sta in forma, oppure lui sta in forma e l'altro no. Però ostinarsi, impiccarsi sulla Spadoni, andando fuori panchina per un'ora Cavaschelli, mi è sembrata una cosa che ti porta a esplorare il mondo arcano di Garcia, che mentre a Frosinone mi è piaciuto di Garcia perché ha dato prova di grande pragmatismo, aveva dei giocatori fuori, quindi ha messo in campo una squadra credibile, l'ha messa bene in campo. Ieri, non so a vantaggio di chi, ha messo fuori la Cavaschelli e ha tenuto fuori Cavaschelli per cercare l'ennesimo tentativo di rivalutare un giocatore probabilmente interessante per la società, che ha speso un sacco di soldi, però ieri mi è sembrata immotivata questa decisione. Però poi Garcia può fare quello che vuole, il presidente è d'accordo, tanto è vero che il presidente stava negli spogliatoi prima della partita a far capire che lui condivideva tutto, quello era un segnale. E quindi va bene così.
Ecco, la memoria però non mi inganna quasi mai, almeno quella ce l'ho. Anche Ancelotti nel marzo 2019 voleva incatenarsi, quindi praticamente a Castelvolturno volevano incatenarsi tutti.
Incatenatevi tutti, ma prendete un difensore erede di Kim.
Pasquale, ma Raspadori ha un ruolo ben definito, perché insomma forse a sinistra, come ha giocato ieri, con licenza di accentrarsi spesso e volentieri, è andato meglio che in altre circostanze.
Ce l'hai con me?
Sì, sì.
Parla di Raspadori?
Raspadori.
Ah sì, a me ieri non è dispiaciuto, fermo restando insomma che Antonio ha ragione, lui è un giocatore che dovrebbe giocare vicino all'area. La sua migliore stagione lui l'ha fatta a Sassuolo giocando insieme a Scamacca, giocando diciamo secondo punto di Scamacca, è andato in doppia cifra. Lo stesso De Zerbi, che è un po' l'allenatore che l'ha lanciato, insomma lo vedi come attaccante centrale. Nel Napoli è complicato, è un attaccante centrale perché c'hai Osimhen. Guaraschelli appena torna al regime al 100% giocherà lui ovviamente a sinistra, quindi credo che si alternerà in quel ruolo, perché poi si arriva Lindstrom, a destra avrai le coppie Politano e Lindstrom, fermo restando in Lindstrom dietro la prima punta i ruoli li può fare tutti, perché è trequartista e può giocare anche a sinistra, cioè lui nasce anche come esterno sinistro. Sì, è un tentativo insomma di dare spazio, di dargli continuità, perché il 4-2-3-1, vedremo pure se arriva un mediano che magari ti consente di giocare così, lo stai facendo poco, quindi lui magari si accentra e sale il terzino più con Oliveira, secondo me, che con Mario Rui, quindi vediamo un attimo quali sono gli esperimenti di Garcia. Secondo me ieri lo Spadoni non ha fatto male, perché sta dando anche una grande applicazione al ruolo in fase difensiva, però si vede insomma che gli manca il fatto di stare dentro l'area, nei pressi dell'area, perché lui c'ha quella conclusione immediata, lo ha fatto ieri dopo un minuto, ti ricorderai il gol a Torino allo Stadium contro la Juventus, ha tirato subito e ha segnato. Sono quelle le caratteristiche che esaltano questo giocatore, che è un giocatore forte.
Senti Antonio Corbo, la provocazione di Enrico Fedele, che più tardi sentiremo qui su Radio Marte, è questa: il Napoli si è indebolito rispetto all'anno scorso, le altre si sono tutte indebolite, ergo non è cambiato nulla, il Napoli resta favorito?
No, io indebolito no, perché Osimhen con un anno in più è ancora più maturo, ancora più volitivo, che si dà da fare, che c'ha sempre coraggio. A Cavaschelli, che l'avete visto ieri in campo dal 62esimo in poi, è un giocatore vero. Quindi io vedo dei giocatori, c'è Di Lorenzo che vale tre volte quello di alcuni anni fa ed è stato merito soprattutto di Spalletti, che ha creato un giocatore e ha sfruttato in lui questa sua vocazione alla continuità, al sacrificio, alla fatica, alla personalità, alla maturità. Quindi ci sono tante belle cose che rendono il Napoli più forte, la rendono più debole perché manca l'erede di Kim. Io purtroppo ripeto le stesse cose, perché se io vedo bianco dico che è bianco, se vedo che è nero, purtroppo io non conosco il grigio, non sono per il compromesso. Per me manca un grande difensore, che Kimmer, per chi conosce il calcio e per chi conosce il Napoli. Per me Kim è stato l'erede di Rudy Kroll, e il Napoli ha avuto la fortuna, la bravura congiunto di prendere questo giocatore. Adesso ce ne voleva un altro di pari livello, almeno quasi di pari livello, per personalità, fisicità, tempismo ed altro. Non è arrivato, e in questo il Napoli è inferiore all'anno scorso, in questo, però per altre cose è un Napoli superiore.
Che effetto vi ha fatto Pasquale Tina?
Scusami, per me rispetto all'anno scorso, non dimenticate che Spalletti aveva dei lati positivi importanti, però uno che cambiava sempre aspettando che cambiasse la luna, quindi bisognava aspettare il prediluvio e altre cose, eppure lui aveva una conduzione alle volte ieratica della squadra, era più un filosofo che un allenatore certe volte. Io credo che non sia stato un allenatore malamente perso, è un allenatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, che ha saputo gestire, ha saputo costruire, però evidentemente non ha trovato in sé quella forza, quel coraggio, quella personalità per dire: signori, ho vinto sta partita di poker, rimango al mio posto e gioco la seconda partita, che poi era la terza. Lui doveva andare dal presidente e dire: voglio 8 soldi per rimanere, però rimanere e difendere lo scudetto. Questo è un bonus che io non posso tacere. Siccome mi piace dire la verità, a me non posso dire che Spalletti è stato bravo, che si è alzato dal tavolo dopo aver vinto un giro di poker e se ne va. Devi rimanere, non sopporti il presidente, lo sopporti, ma chi di noi non ha avuto un direttore non amato?
Che effetto vi ha fatto vedere De Laurentiis negli spogliatoi ieri, Pasquale Tina e poi Antonio Corbo, e chiudiamo così?
Ma non mi ha sorpreso, sinceramente non mi ha sorpreso. La lettura è quella di Antonio: ho preso un nuovo allenatore, sposo la linea del nuovo allenatore e faccio sentire insomma la mia vicinanza al gruppo. Onestamente non mi ha sorpreso affatto.
Antonio?
Sì, penso che pure anche io penso che noi abbiamo voluto coprire, legittimare la scelta di Garcia e dire: sono d'accordo con questa scelta, se va male è colpa di tutti e due.
Grazie ad Antonio Corbo per essere stato con noi, editorialista della Repubblica. Grazie Antonio, buona
Ciao.
Giornata e buon pomeriggio. E buon pomeriggio a Pasquale Tina, che ascolteremo ovviamente nel corso della
Ciao,
settimana.
Ciao Gianluca, solo per
programma.
Dire che il Napoli domani riprende gli allenamenti, si gioca sabato con la Lazio. Ieri la squadra, chi doveva allenarsi lo ha fatto ieri sera dopo la partita, chi era allo stadio lo ha visto, insomma c'è stata una seduta di allenamento per alcuni giocatori, quindi oggi giornata di riposo, giornata premio, lo ha spiegato Rudy Garcia ieri in conferenza stampa, e da domani si comincia a pensare alla sfida contro la Lazio.
Grazie a Pasquale Tina.
Ciao Gianluca.
Buon pomeriggio
ciao.
Pasquale, voliamo in pubblicità tra poco. Enrico Fedele, i vostri messaggi su WhatsApp li ascolteremo e li leggeremo, e poi apriremo i telefoni allo 0816363 per il filo diretto con il direttore Enrico Fedele. Oggi chiudono la seconda giornata di campionato Salernitana Udinese alle 18:30 e Cagliari Inter alle 20:45, con l'Inter che ha la possibilità di con una vittoria di raggiungere Milan, Napoli e Verona al primo posto a punteggio pieno a 6 punti. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo.
Ciao Gianluca, Salvatore da Napoli.
Ciao Salvatore.
Allora, io volevo dirti che ho visto Lobotka sia col Frosinone sia col Sassuolo sempre meno nel vivo dell'azione rispetto all'anno scorso, che tutte le palle passavano a lui. Volevo sapere come mai questa differenza.
E allora, sapete che facciamo? Lo chiediamo a chi ci può dare una risposta efficace su questo tema.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ma non ho capito l'inizio della domanda.
Lobotka lo vedo sempre meno nel vivo dell'azione, tocca a me in meno pallone rispetto all'anno scorso. Direttore, attenzione al telefono, non tocchi i tasti.
Questa è... No, io non so cosa. Sì, sì, è la verità, ma può darsi pure che non stia molto bene.
Lei ancora ritiene che sia una questione di personale del calciatore, di condizione, sì, oppure di gioco?
No,
di dinamica di gioco?
Sì, giocano a primi, non è ancora al 100%, forse gioca un po' più basso, però ma deve giocare un po' più basso, come questo metodo. Comunque il Napoli, allora, il Napoli in questo momento è più debole dell'anno scorso, ma le altre squadre sono ancora più debole dell'anno scorso.
Ergo, il Napoli resta favorito.
Non si dice.
Senta, ma mi tolga una curiosità, direttore, vogliamo spiegare anche in parole semplici, però efficaci e comprensibili, qual è la differenza di gioco rispetto al passato? Cioè, per esempio, le ali, le sovrapposizioni sulle fasce, il fatto che le ali vadano più spesso sul fondo a crossare, il fatto che gli esterni bassi non si accentrino più, si verticalizza con maggiore frequenza, cioè a volte si aspetta e non si fa pressing molto alto.
No, no, il pressing molto alto non si fa, si vede subito, perché è un gioco diverso. Gli esterni, però, tieni presente che oggi c'è la catena di destra, che mi sembra la catena di sinistra dei tempi di Sarri o l'hanno insegnato. Quindi la forza del Napoli in questo momento è il binario di destra, dove Di Lorenzo...
Di Lorenzo, Anguissà e Politano, insomma.
Trepitose, alla Maicon, no? E anche... anche se il secondo tempo ha giocato meglio, e Politano che si sta dando molto da fare, quindi queste lasce, però come tu dici, non entrano dentro. Prima entravano dentro già dal centrocampo, adesso vanno più nella sovrapposizione cercando il cross, su questo non c'è dubbio alcuno, anche se a sinistra, proprio perché da Spadori si accendera, c'è meno proposta di gioco e quindi c'è questa differenza.
Ma io ho visto anche Politano che va meno verso il centro e più sul fondo a cercare il cross.
No, beh, più a cercare il cross va in mezzo per la sovrapposizione.
Allora, questo è importante perché Osimhen più cross ha più occasioni da gol, ovviamente ha. Antonio al telefono, lo 081 636 363. Buon pomeriggio, Antonio.
Buongiorno a tutti.
Dovresti spegnere la radio, per favore, perché altrimenti non riusciamo a interagire, c'è il ritardo.
Va bene così. Volevo chiedere una cosa al direttore. Detto, visto che Osimhen è un giocatore a leva lunga, allora vedete che noi diciamo, non è che siamo però qualcosa di calcio, abbiamo capito. Come mai lo vedo ancora, diciamo, sulla palla, non è tecnicamente ancora che riesce a domesticarla sta palla? Quando fa anche uno sbarione, qualcosa che arranca molto anche nei falli, ma è una cosa personale proprio che lui riesce a impostare perché è veloce, oppure perché proprio effettivamente è un giocatore che comunque è un giocatore che manca di tecnica, solo così.
Grazie Antonio.
Osimhen,
sì.
E vedi che questo radio ascoltatore
Antonio
ha centrato un argomento e mi piace, ti dico che lo ammiro perché ha fatto una considerazione giustissima, e spiego anche il motivo. Ieri a un certo punto ne ho parlato con te in privato, lui ha portato la palla sul destro e cambiava, però la palla la guidava con la mezza punta e non con l'esterno, cosa che sono le basi della scuola calcio, quindi significa che deve ancora migliorare molto sul piano tecnico, è la verità. Lui è venuto qua al 21, ma però ha fatto dei progressi, sta al primo piatto, poi deve fare il secondo piatto, poi deve fare la frutta.
Vabbè, anche il contorno, la frutta e il dessert.
Però ha ragione.
C'è un altro Antonio al telefono.
Ha fatto una ottima considerazione.
Un altro Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, volevo chiedere al direttore, secondo la sua esperienza dai primi video che ha visto, cosa ne pensava di Lindstrom e poi se lo convinceva questa gestione di Nathan, che sembra un po' particolare, perché abbiamo capito che è inesperto, ma non farlo giocare nemmeno un minuto, non so, la convince? Grazie
Antonio.
Non mi convince affatto.
Che cosa non la convince, scusi, che non giochi?
Non è un difensore puro.
E quindi c'è la convince, non la convince Nathan, non la convince che non giochi?
Convinta che i giocatori che sono venuti siano pepite d'oro,
Scusi direttore, però
bene,
la domanda
non
è
pepite d'oro,
non la convince
scelta. Non sempre le papite sono d'oro, ci sta anche l'oro di Bologna, noi ne abbiamo avuto tanti di ore di Bologna, tu li sai. Ti ricordi i nostri ori di Bologna?
Tantissimi, da Datolo in su.
No, no, li devi analizzare.
Vargas, Datolo, Onas,
Philadelphia, Over.
Ma direttore, che cos'è che non la convince? Il fatto che non giochi Nathan o il fatto o Nathan
no,
proprio?
No, Nathan non gioca perché non è pronto, non è un difensore puro. Deve imparare. Chiaro? L'altro è un ragazzo pieno di furore, pieno di agonismo, ma non può essere assolutamente
Tasti,
può sostituire Robotica. Massimo può sostituire anche Sana, come ha fatto Fizzico.
Ma lui nel secondo tempo ha messo Cagiusta al posto di Robotica per giocare col centrocampo a due.
Otto minuti.
E mettere Raspadori dietro Osimhen. Attenzione ai tasti.
Raspadori non si sa dove deve giocare.
No, come no? A sinistra ha giocato bene.
Sa. Ha un solo ruolo, è l'attaccante negli ultimi 15 metri, è l'unico che tira in botte. E allora bisogna trovare la formula, perché quando c'è la qua, sempre. Quindi un po' di confusione della burocrazia. Non so se è convinto oppure vuole fare contento presidente.
Piero al telefono, buon pomeriggio. Piero?
Buongiorno.
Buongiorno.
Diretto una cortesia, dopo il Napoli, secondo voi chi è la squadra che potrà farci a Napoli?
Grazie Piero.
Io non credo al Milan, credo nell'Inter.
Crede nell'Inter?
Sì. Anche se ha perso l'esperienza dei centimetri. Nel senso che avendo perso Brozovic, avendo perso il portiere, avendo perso Zeko, anche Lugano, parlando sinceramente. Quindi ha perso un bel po' di esperienza.
Senta direttore, qualcuno le scrive, le ricorda, non tocchi i tasti del telefono, ce lo ricordano anche i nostri
amici. No, ma non li tocco, sono vicino a lui.
E qualcun altro invece dice, Fedele, ma perché non ci va lei in panchina nel Napoli, visto che sa
tutte
queste cose?
Perché io non faccio questo mestiere, io faccio un altro mestiere, facevo un altro mestiere, credo anche discretamente, e quindi ho titolo per poter non criticare ma fare delle mie valutazioni, poi possono essere senza padroni, capisci a me?
E del resto se ci va De Laurentiis negli spogliatoi, come è successo
ma
ieri.
Ma De Laurentiis oramai è diventato più noto di Alberto Sordi come presidente del Borgo Russo, io non lo avrei consentito, presidente Buca, a me è capitato che dei presidenti volevano entrare negli spogliatoi, ma non ho fatto entrare, lo spogliatoio è come la sacrestia, comanda il prete, cioè l'allenatore. E non può entrare nessuno.
E perché è entrato negli spogliatoi ieri secondo lei?
Perché ha detto qua comando io. Ma chi se ne frega?
E Garcia cosa ne pensa di tutto questo?
E che deve pensare? È il presidente, che deve fare? Io non l'avrei fatto entrare.
Va bene, allora nel frattempo ci sono un po' di messaggi, ascoltiamone qualcuno, sentiamole a schiaffo.
Buongiorno Gianluca, buongiorno direttore.
Buongiorno.
Sono Pasquale.
Pasquale.
È possibile che Garcia faccia giocare la squadra un po' più coperto in difesa rispetto a Spalletti? Grazie.
Sì, sì, ha notato sì, più copertura da
sì.
parte di Garcia.
Come no? Ma se voi pensate, sicuramente, alla Roma, sua Roma di 10 anni fa, lui aveva una squadra fisica, soprattutto in mezzo al campo, con Strootman, Nainggolan, De Rossi e Piano. Adesso è lui aspetta perché contrasta con il fisico e poi va avanti perché teneva dei contropiedi spinati come Cervini e Sala.
È vero, non abbiamo derubricato noi il rigore non dato al Bologna sull'1-0, i tasti.
Non mi interessa. E io non riesco a capire. Si può parlare di rigori, però si parla solo di rigori. Ora, l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa era la stessa cosa, cioè ogni anno rigore, la Juve, a noi interessa. Allora, quando si trovano queste, diciamo così, si fanno queste considerazioni creando degli alibi, si dicono hanno sbagliato, meriterebbero di andare a casa, VAR e arbitro, via, subito, perché non è possibile non dare un rigore, ma da qua fammi un caso e c'è il complotto e c'è stava Juve e c'è sempre che se non porta lui la Juve, dicevano Giulia che ha fatto, viene a Napoli, non ha dato una serie di voti.
pure l'ha dato un calcio di rigore. È chiaro?
Ho capito. Allora,
signori miei, lasciate prendere queste cose. Gli alibi sono, gli alibi, ricordatevi, sono che cosa? Sono praticamente delle situazioni che la gente quando perde deve trovare la scusa. Il Napoli è forte, poi ci saranno gli altri rigori a favore, contro, aiuto. Lasciate perdere, pensiamo al Napoli. Il Napoli è meno forte dell'anno scorso, ma le altre squadre sono ancora meno forti. Punto. Non interessa il Napoli.
Ok, direttore, nel frattempo però non possiamo non ricordare quello che è successo ieri, arbitro Di Bello, Juventus Bologna sull'1-0 per il Bologna, che succede? Perin ha ribattuto un tiro di Zirkè, Ndoye a due metri dalla porta, stava per ribattere in rete ed è stato atterrato da Ealing.
Due anni l'ha vista rigore.
Ecco. E perché allora, Di Bello non ha fischiato? Mi scusi.
È perché ha detto che lui, essendo impallato, aveva visto che si erano scontrati. Ma io ti dico la verità, anche sul rigore di Politano, io ero convinto che con i tacchetti l'avversario avesse preso prima la palla.
Ma invece il tocco c'è stato. Insomma, sul
piede. E invece c'è stato.
È stato il tocco sul piede.
Allora, hanno sbagliato a casa. Va bene?
Va bene, direttore, ci fermiamo, due minuti di pubblicità, poi torniamo con i telefoni aperti allo 0816363663. Questo è Forza Napoli Sempre, lo spazio dedicato al direttore Enrico Fedele come ogni lunedì tra le 12 e le 13. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre dalle 12 alle 13 ogni giorno su Radio Marte con Tony Molai in regia. Un po' di messaggi vocali, eccoli qui.
Buongiorno Forza Napoli.
Buongiorno.
Il dottor Corbo dice immotivata l'esclusione di Caraschelia, quando invece Garcia l'ha motivata benissimo dicendo di preservarlo per i problemi fisici che ha avuto e,
certo,
e per il poco minutaggio che ha fatto durante il precampionato. Che cosa, perché si ostina a trovare problemi? Già ho sentito pure ieri, cioè non lo so, lo sento un po' strano il dottor Corbo ultimamente. Comunque il Napoli ha vinto, non ha subito un tiro in porta, se non qualche occasione, cioè, ma senza pretese del Sassuolo. Ma Forza Napoli,
Forza Napoli Sempre. Il direttore Enrico Fedele è con noi di nuovo, buon pomeriggio direttore. Ecco, diceva Antonio Corbo che era immotivato il mancato impiego di Kvaratskhelia dall'inizio. Garcia ha precisato che il giocatore, non essendosi allenato per un po', avendo avuto dei fastidi.
Balle.
Ah, quindi anche lei verrà bacchettato da questo ascoltatore.
Che dubbio c'è.
Perché balle, direttore? Scusi. Lei non crede a Garcia.
Un giocatore come Kvaratskhelia gioca pure con una gamba.
E perché non lo ha schierato allora?
Perché ci sta il nodo Raspadò. Napoli deve cambiare modo con Raspadò, deve giocare con due punti.
Ma perché c'è, voglio capire, l'impegno di Garcia, l'obiettivo è trovare un posto quasi stabile a Raspadori?
Credo di sì. Se vuoi la mia, io sono abituato a essere diretto.
Beh, del resto, le amichevoli precampionato hanno dato questa indicazione.
Il Napoli ha avuto una sola fortuna. La prima fortuna del Napoli è stato non avere ingaggiato a Vega.
Fortuna.
A che serviva Vega quando abbiamo un Zielinski che danza sulla palla?
Ho capito, ma l'alternativa a Zielinski qual è?
Elmas.
Però, insomma,
è anche Raspadori, se lo fanno giocare a mezza punta. Allora, perché non turare le falle anziché andare a vedere, non so, l'orpello? No, il Napoli si è andato in difesa, il Napoli ha bisogno, se va via Demme, se Demme non lo ritengono all'altezza, ha bisogno di un giocatore che faccia il centrocampo forte, e non lo è, solo è in tre giocatori.
Allora, questo amico sa che ci chiede? Ma non capisco perché fate sempre domande tecniche a Fedele quando lui ha fatto sempre il dirigente o il procuratore, perché io non so se abbia fatto un corso a Coverciano, ma io credo che Fedele, per quanto mi riguarda, più di allenatori conosce il calcio dal punto di vista tecnico, anche nei dettagli e nei particolari.
Tutto, devi dire a questo amico che io giusto 40 anni fa ho fatto un corso di direttore.
Ma lei è stato anche calciatore e anche allenatore, forse?
Calciatore, un calciatore, avevo della buona tecnica, sono arrivato anche alle soglie del Foggia quando stavo in Serie A, non mi ricordo, poi ho giocato nella Serie C, ma questo non ha significato, questo non ha significato. Il calcio o si conosce e non si impara guardando le o facendo le statistiche.
Va bene, Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ben trovato e un caro saluto al direttore, buone fatte ferie a tutti voi.
Anche a te.
Direttore, la faccio proprio a lei questa domanda, a Gianluca Mino, perché potrebbe essere suscettibile su questa domanda che le sto per fare. Lei sicuramente in carriera avrà avuto domande scomode da parte dei giornalisti. Io non ho fatto giornalismo e né tantomeno sono laureato in letteratura, però certe volte trovo al mio modo di vedere, poi magari voi mi correggete, domande proprio fuori dal normale, dall'intelletto umano.
Cioè, molto banali, dice lei.
Ma stupide, Gianluca. Certo. Chiedere a un giocatore del Napoli che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con quasi 20 punti di vantaggio sulla seconda a gennaio, che è arrivato, che ha fatto quello che ha fatto in Champions con Spalletti. La domanda che fanno tutti i giornalisti e i vari calciatori intervistati in queste due prime battute: trova delle differenze tra Spalletti e l'allenatore attuale? Come chiedere al proprio figlio, a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? Cioè, sono domande di un imbarazzo e di una cretinaggine unica.
E allora chiedo una cosa a lei, Antonio.
Sì.
Voglio capire, se lei dovesse rivolgere oggi una domanda scomoda a De Laurentiis, quale sarebbe?
No, se io dovessi rivolgere una domanda scomoda a De Laurentiis, a parte il fatto che il paragone era con i calciatori.
No, ho capito, no, lo so, non c'entra. È chiaro il suo discorso e siamo d'accordo. Però se lei adesso dovesse rivolgere una domanda scomoda a De Laurentiis, ci pensi? Sì.
Vengo in aiuto io.
No, aspetta, direttore, poi ti ascolto per radio. No, questa domanda io ce l'ho. A differenza di tanti giornalisti, salvo te, Gianluca, io parlo in carrozza.
No, vabbè, puoi anche inserire me.
De Laurentiis, averlo portato in carrozza è stato un errore madornale. Io te lo dissi a scudetto vinto qualche mese fa. Ora lui vanterà credito per altri 10 anni. E la risposta di quello del personaggio De Laurentiis sta nella campagna acquisti attuale, rimarcata dal direttore fedele. Nathan seduto dopo due partite. Kim pure lui non sapeva un H di italiano e giocò pronti via. Caius a me mi piace, no, questa partita che ha fatto col Sassuolo mi piace. Quindi abbiamo dato credito a un personaggio che credito non lo può avere, perché De Fedele prima ha ricordato tutte le mele marce prese nelle campagne acquiste precedenti a Napoli. Quindi noi abbiamo dato credito a un personaggio che secondo me di credito questo personaggio non li aveva nemmeno un centesimo. Grazie e vi ascolto per radio.
Grazie Antonio, grazie Antonio. Perché voleva rivolgere una domanda scomoda a De Laurentiis, direttore Fedele?
La domanda scomoda a De Laurentiis era se ha avuto oramai l'ok da Zerifi, se Ben avesse accettato lo avrebbe preso? La domanda.
Secondo lei?
Risposta? Non lo so.
Secondo me l'avrebbe preso come ha fatto con Raspadori l'anno scorso. Perché
non fa cosa? Non fa giocare tre minuti.
Come ha fatto con Raspadori l'anno scorso?
Bravo, è sbagliato.
Ecco. E quindi poi si incarta, nel senso che ci si incarta come quest'anno, dove bisogna trovare per forza un posto a Raspadori. Questa è la realtà. Allora, buongiorno, scrive Gilda. Caro direttore, premesso che oggi non ho alcuna voglia di preparare la parmigiana di melanzane.
Allora fai qualche altra cosa.
Tipo?
Melanzane a funghetti.
Ah, ecco, sempre in cucina, sempre ai fornelli. Vorrei chiedere a Fedele se lui preferisce Olivera o Rui sulla fascia sinistra. E aggiunge: io Mariuccio a vita, Olivera mi piace, ma mi manca la spinta propulsiva di Mario Rui. A me i cross di Mario Rui.
Allora forse non mi hai ascoltato, cara Gilda. Scusami, ogni tanto scherzo. Mi hanno detto che mi cucini molto bene le melanzane. Allora, il problema è Garcia preferisce la fisicità alla tecnica delle volte in difesa, la copertura difensiva, anche se ieri qualche volta si è fatto superare sulla destra, ma soprattutto nei calci da primo, calci d'angolo a favore, Napoli ha bisogno di 6 saltatori. Se già sta lo bot, poi gioca Zelic, poi gioca Politano, poi gioca Rui. È una squadra che già nei centimetri da molto gli avversari. Con Oliveira ha un po' di peso in più, quindi meno spinta come si è visto, ma anche però più copertura, soprattutto più lasci da fermo. Credo che sia così.
Questo amico scrive Egizio, sempre molto polemico Egizio, ma comunque va bene anche questo all'interno di una trasmissione, anzi diventa il sale di una trasmissione. L'ascoltatore che è intervenuto a telefono ha detto la sua su Corbo con un messaggio: mi permetto di dirle che lei, quando ci permettiamo di dire la nostra con educazione sui suoi colleghi, non legge. Ma chi glielo ha detto? Se detto con educazione, se un appunto o una valutazione, un'analisi di un concetto espresso da un giornalista, noi lo leggiamo, anche se riguarda noi stessi e me stesso in particolare. Allora, c'è direttore, qualcuno le chiede se da giovane ha fatto anche il prete.
Sì.
Va bene. Poi.
Come no?
Dove l'ha fatto? No? A Nola?
Ho fatto anche il prete. Caspita. Diciamo il prete nel senso di chierichetto,
Senta, direttore,
della
mi tocca...
Nella mia parrocchia di Nola.
Ecco, quindi lei partecipava alle messe?
No, partecipavo no, io ero chierichetto.
E chierichetto non partecipa, porta...
No, generalmente facevamo le vie cruci, le processioni.
Ah. Va bene, buongiorno, cosa ne pensa il direttore di Lindstrom, scrive
buongiorno
Tonio.
Buongiorno a tutti.
Io so che è veterinario, Fedele, è vero? No, io
no,
so
no,
che il papà.
Il papà è stato
un veterinario di grande fama.
Bravo.
La zona di Benevento e
intorno. È vero.
Allora, va benissimo analizzare il gioco di Garcia, ottimo, ma critiche inutili su De Laurentiis non si possono sentire, fanno male al Napoli.
Inutili?
Così scrive il nostro
perché
amico.
Come si permette di dire inutili? E mica noi vediamo, siamo accaniti. Nella maniera più assoluta, è il miglior presidente da un punto di vista economico e di gestione, ma è il peggiore nella comunicazione e nel rispetto dei diritti degli altri.
Allora, ciao Gianluca, scrive Gianni, il fatto che Lobotka giochi di meno... Potrebbe essere che Garcia ha spostato il gioco su Anguissa come diversivo, visto che Lobotka è sempre marcato. Io ho visto che Juan Jesus imposta spesso l'azione quando Lobotka è marcato. Almeno ieri è successo questo. Però c'è da dire una cosa. Lei ha sempre fondato, diciamo, il concetto di forza del Napoli su Osimhen, no, direttore?
Sì.
Io dico una cosa, che il centrocampo Anguissa, Lobotka, Zielinski è la prima garanzia di questa squadra. Cioè, se ci sono tutti e tre, sono
no,
in forma...
è un ottimo centrocampo, carità, è un ottimo centrocampo, non si discuta proprio.
Credo che sia il migliore in Serie A.
Beh, sicuramente in questo momento è il migliore, sicuramente il migliore.
Con Zielinski che è in splendida forma da due partite, insomma, restasse sempre
danza,
così.
Danza e tutti quelli che dicevano nelle pausa, meno pausa, eccetera, eccetera. E io dico, ma come si fa? Andare a pigliare a Vega quando viene un contratto con Zielinski. Allora c'è convulsione, chi comanda? Cioè l'allenatore dice vicino a un presidente, ma noi vediamo a Vega, ma le Zielinski, poi le a Elmas. Allora fate scrivere sui giornali che Elmas sta 30 milioni, ma mettete su un fiocco e date, è pigliato a Vega allora.
Allora, Gino 73 dice Vega sarebbe stato il colpo prospettico, visto che Zielinski ha 30 anni.
Ma che cosa? Ma
no, perché Zielinski ha 30 anni, dice Gino, e quindi Vega...
Ma lascia perdere che non ha 30 anni.
29.
Però.
Va bene, direttore, Antonio scrive se possiamo asserire che negli 11 titolari il Napoli è peggiorato. Mi pare che lo abbia già detto,
sì.
Fedele.
Sì.
Però sono peggiorate anche tutte le altre.
Sicuramente.
Sia la Juve, che l'Inter, che il Milan,
sicuro,
che la Roma, che la Lazio. Che la Lazio, peraltro, di Sarri, due sconfitte. Io verrà a giocare sabato prossimo a Napoli. Va bene. E poi chiudiamo così. Il direttore è il verbo del calcio. Si sente il verbo del calcio?
Io non sono il verbo del calcio. Io sono uno che parlo in seguito dopo 50 anni di esperienze, di tanti errori, ma anche di tante cose buone. Io sono... un ortolano che sa coltivare l'orto, a differenza degli altri che sono agronomi che vengono dall'università e non sono mai andato in un campo per vedere come cresce un pomodoro. Io conosco il pomodoro da quando cresce, gli altri lo devono vedere, poi diventa rossa, dico, oh, che bel pomodoro, è facile.
Una cosa su Fedele, gliela dovete riportare, lo facciamo subito. A me mi commuove questo messaggio di questo amico, perché io che conosco Fedele gli voglio veramente tanto bene, conosco com'è fatto e che persona è. Quando viene criticato anche, io cerco di trasferire agli altri che persona è Fedele. Questo amico forse lo ha capito. Non sono sempre d'accordo con lui, ma traspare in Fedele una grande umanità, specialmente quando parla della sua vita privata. A proposito del chierichetto e tutte le altre cose. Va bene, direttore, mi sembra.
Sì, è vero. Ma soprattutto quando parlo di mio padre. Quando parlo di mio padre.
Era Catello che aveva scritto questo messaggio.
Catello da Castellammare.
Grazie direttore, buona settimana.
Prego, grazie sempre a te, arrivederci.
Buona settimana ad Enrico Fedele, ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco con Forza Napoli Sempre. Eccoci in diretta, Forza Napoli Sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Tony Mola in regia, saremo insieme sino alle 13 come ogni giorno, da lunedì al venerdì qui su Radio Marte, dalle 12 alle 13 Forza Napoli Sempre, dalle 13 alle 14 Marte Sport Live per il nostro palinsesto sportivo che proseguirà con tante sorprese, tante cose nuove, tante novità di cui vi diremo nel corso dei prossimi giorni. Ascoltiamo un messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno. Il calcio è in continua evoluzione, ogni 3-4 anni cambia e tutti quanti studiano e vanno a studiare in più campionati da più allenatori, invece qua stiamo ancora a fare i resoconti di 40-50 anni fa.
Va bene, il calcio è una cosa, si evolve ma resta un gioco molto semplice. La base è semplice, sono i piccoli dettagli che cambiano per cercare ovviamente di innovare e di sorprendere l'avversario. È una cosa semplicemente complicata, come vogliamo definirla, il calcio. Guido Trombetti, professore, politologo, editorialista, buongiorno. Insomma, è una cosa semplicemente complicata il calcio?
Lo diceva Cruyff, il calcio è un gioco semplice, è difficile giocarlo semplicemente. Questo diceva il grande Cruyff e aveva ragione.
E come lo sta giocando questo calcio il Napoli di Garcia?
Secondo me in modo semplice, e si vede la mano del nuovo tecnico che intelligentemente non ha fatto rivoluzioni ma sta facendo manutenzione. Per esempio, per dirne una, notate che il gioco non passa più obbligatoriamente da dopo.
Sì, che tocca molti, molti meno palloni rispetto al passato.
Certo, l'anno scorso, negli ultimi mesi, non lo facevano proprio più giocare. Allora, se uno si fossilizza a passare sempre il gioco per l'obbottica, poi diventa prevedibile. Poi, un'altra sua scelta evidentissima è di allungare il gioco tutte le volte che è possibile per arrivare più presto
a Osimhen. E un'altra cosa che ho notato è le sovrapposizioni e l'utilizzo delle fasce laterali, soprattutto quella di destra, che è diventata quella di sinistra di Sarri di molto tempo fa, insomma adesso si è spostato a destra.
Esatto.
Con Politano, Anghissà e Di Lorenzo, insomma, che lì.
Un'altra cosa che vi invito, sono tutti piccoli accorgimenti ma molto importanti. Chiamata non rimane fisso sulla linea laterale di sinistra. Ogni tanto viene in mezzo o si sposta a destra, perché anche Kvara negli ultimi mesi è diventato oggetto di marcature asfissianti. Vi ricordate, raddoppia, addirittura lo triplicavano, lui non toccava, non riusciva più a giocare. Ci sono, bisogna rendersi conto che non siamo bravi solo noi, ma anche gli altri. Gli altri studiano e ad ogni tema vi è una contromisura. Se tu ti immiserisci a giocare sempre alla stessa maniera, senza alternative di gioco, rischi di essere prevedibile. Quindi io credo che Garcia stia facendo un ottimo lavoro, al di là
delle mie previsioni.
Senta, professor Trombetti, lei insomma conosce molto bene il profilo del presidente De Laurentiis, che ieri è stato negli spogliatoi prima della partita. Insomma, prima Enrico Fedele ha stigmatizzato questo comportamento, nel senso che ha voluto rimarcare Fedele che De Laurentiis con questo comportamento, cioè andando negli spogliatoi, ha voluto mettere una bandierina, insomma qui comando io, mentre invece nello spogliatoio dovrebbe comandare soltanto l'allenatore.
Guardi, io non so lui perché è andato nello spogliatoio, quello che so per certo è che lui di dire qui comando io non ha bisogno, perché è chiaro a tutti che comando io. Quindi sarà stato un modo spontaneo, immagino. Cioè non ne farei un problema, perché se noi mettiamo sotto il microscopio ogni respiro del presidente, la vita diventa impossibile per lui
e per noi.
No, ma noi non passiamo il tempo a fare le esegesi
dei comportamenti De Laurentiis, insomma, ecco.
Ma lui c'è un botto, l'importante è che la squadra gioca bene, e devo dire, io non me lo aspettavo una ripartenza, diciamo così, autorevole, perché la squadra non è tutta in forma fisicamente, sa? Fisicamente c'è una sua lentezza, no? Dovuta ai carichi di allenamento, però è diventata una squadra autorevole che prende il pallino in mano e in un modo o nell'altro si va a prendere la partita. Questa è la verità.
Nel frattempo no, dico, fissate le visite mediche per Lindstrom, il 23enne talento dell'Eintracht di Francoforte, danese, che può giocare da ala destra e da trequartista. Sarà lui l'alternativa a Politano e il sostituto di Lozano. Davvero un bel giocatore questo Lindstrom.
Tutti ne dicono un grande bene.
Domani le visite mediche, il giocatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto da parte del Napoli, quindi
mi sembra molto buona la soluzione.
Non sono
sicuro per l'ultimo colpo di mercato.
Quale sarebbe l'altro?
Non lo so.
Un altro difensore? Visto che Nathan è in panchina?
Non so se un difensore o un altro uomo di centrocampo, perché qua vanno via del Benè e Benno.
E forse anche Gaetano, insomma, come abbiamo.
Oppure terranno Gaetano. Cioè, stiamo a vedere.
Grazie, professor Trombetti, per essere stato con noi. Buona giornata a Guido Trombetti. Due messaggi prima di cedere la linea a Marte Sport Live, eccoli qua.
Ciao Gianluca, buongiorno. Nicola, ciao
Nicola.
Gianluca, tutto sommato, un buon Napoli. Prima in classifica insieme al Milan c'è da vedere, il Verona c'è da vedere, l'Inter che cosa fa stasera, se vinciamo contro la Lazio ci posizioniamo sicuramente fin da subito dal gruppetto che se la può giocare sia per la qualificazione in Champions che per la vittoria dello scudetto. Gianluca, allora è inutile che diciamo, allora il Napoli gioca come giocava con Spalletti, come ha giocato con tutti gli altri allenatori che ha avuto, al di là di Ancelotti che è stato comunque un incidente di percorso. Siamo forti, vinceremo lo scudetto anche quest'anno, non c'è problema. Per il resto faremo la squadra quando venderemo Osimhen, come sempre è stato quando abbiamo venduto Higuain e Cavani.
Dovrà esaurirsi questo ciclo che è ancora pieno,
Buongiorno Gianluca, buongiorno direttore. Mi dispiace dirle che lei non avrebbe più un posto di lavoro poi se non avesse fatto entrare il presidente negli spogliatoi. A parte la battuta, volevo sapere se è plausibile e pensare il 2-1 in attacco, quindi praticamente con Raspadori più vicino alla porta e più vicino ad Osimhen, con Kvaratskhelia e più stretti vista la fame di Di Lorenzo che continua a sorprenderci. Grazie.
Beh, si può fare magari all'occorrenza a partita in corso, ma io vedo più un 1-1 con Raspadori alle spalle di Osimhen, che Kvaratskhelia ha bisogno degli spazi che gli concede la fascia sinistra per potersi esprimere al meglio. Ma tra poco tutti i dettagli su Lindstrom, che è in volo verso l'Italia. Domani le visite mediche sarebbero già fissate. Arriva il 23enne danese dell'Eintracht di Francoforte, alla destra ma anche trequartista, arriva nel Napoli con un prestito con obbligo di riscatto da parte del club azzurro. Tra poco tutti i dettagli e ulteriori approfondimenti sul post Napoli Sassuolo con Marte Sport Live e Dario Sarnataro. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Tony Mola in regia, da Gianluca Gifuni è tutto. Lo sport continua, il calcio soprattutto, qui su Radio Marte sino alle 14. Buon pomeriggio.